25 settembre 2006. Yeah. 25 settembre, la scorsa.
Toronto, 25 settembre 2006. Vuoi presentarti?
Va bene, allora cominciamo con Dunque. Il mio nome è Marino Toppan, sono 74 anni. Sono arrivato in Canada nel 1955.
Se vogliamo la data di nascita, ecco. Il luogo preciso di nascita.
Oh, va bene, allora io sono nato il 27 gennaio 1932 a Villotta di Chioms. E lì io sono stato fino all'età di 18 anni. Siamo trasferiti in un altro paesino, si chiama Basedo. E ho frequentato l'avviamento a Porto Gruaro, avviamento professionale, commerciale, e questo era durante la guerra, nel 1943 erano sempre bombardamenti, la stazione di Porto Gruaro era sempre sotto bombardamenti a quei tempi,
e perciò...
E io andavo in bicicletta da Basedo, da quel paesino, erano 12 chilometri da farsi bicicletta, senza copertoni le biciclette, perché non c'era copertoni nuovi, bisognava sempre rappezzarli, e comunque non ho completato, sono stato rimandato, poi ho smesso di andare a scuola. Sì, sì, però nei rifugi io non ci andavo mai, avevo più paura di andare dentro quel rifugio che c'era vicino alla scuola, che mi mettevo in qualche fosso piuttosto. E sono stato sotto qualche bombardamento, bombardavano la maggior parte di sera, di notte, si vedeva qui falò, era illuminato a giorno, sembrava, ma anche di giorno. Comunque poi ho fatto l'apprendista muratore lì in paese con qualche capomastro, si andava a riparare tetti, le case. Sono andato a scuola di disegno, arti e mestieri a Cinto Caomaggiore, provincia di Venezia, e ho fatto anche... Sì, sì, è lì, andavo lì, erano 3-4 chilometri, andavo in bicicletta lì. E poi anche a Pordenone ho fatto un corso di teoria e pratica, lì era un certo professor Marson, la cui casa era stata bombardata e l'ha ricostruita con degli apprendisti come me, cioè erano reduci e ex partigiani, e per frequentare, perciò io ero ancora giovane, non potevo qualificare come reduce, cioè, beh, ho fatto il partigiano, non ho fatto niente, perché ero troppo giovane anche per quello. Comunque ho frequentato quella scuola, io ho imparato un po'. E da lì poi sono andato in Svizzera, ho fatto 2 stagioni in Svizzera, sempre come muratore, sì. E poi avevo una sorella, che allora facciamo nel 53 e 54 ho lavorato in Svizzera, a Vienne, vicino a Berna. Bien, Biel in tedesco e Bien in francese, si chiama una bellissima cittadina e me la sogno ancora dopo tutti questi anni, era bellissima e si stava bene lì, però io avevo una sorella in Canada e lei mi ha fatto l'atto di richiamo, sono venuto qui.
La sorella, vogliamo sempre essere precisi, come si chiama e da quanto tempo?
Era arrivata qui nel 52, si chiamava Rina, è stata anche lei in Svizzera, e infatti si è sposata in Svizzera e poi da lì sono venuti direttamente in Canada e io ho abitato con mia sorella per 5 anni, fino a quando poi mi sono sposato.
Ma direttamente dalla Svizzera?
No, io...
Per andare
no, io sono dall'Italia, poi ho partito, con l'atto di richiamo, ho dovuto andare a Roma a farmi il visto e tutto il visa.
E da dove è partito, con la nave?
Sì, sono partito da... ho preso il treno a Porto Gruaro, andato fino a Genova e da Genova a Halifax.
Da è stata,
si chiamava la Turbonave Roma, era una cacavella vecchia, tutta sgangherata, mi sembra che era una nave da guerra convertita dalla flotta Lauro per trasportare gente, insomma era carica di gente, e io ho sofferto il mal di mare molto. E da Halifax, era in febbraio del 55, verso la metà di febbraio, e dunque sono stati una dozzina di giorni in mare, poi tre giorni da Halifax a Toronto col treno, in un paesaggio talmente desolato che faceva paura, solo tutto bianco, tutto neve. Sono arrivato a Toronto. No, ma eravamo come le bestie, erano tutto carico di gente, era tutto sporco, tutto era brutto.
Aveva una valigia con
sé. Io ho portato una valigia piena di libri. Difatti, quando il facchino, chi era che mi ha aiutato a caricare la valigia, ha detto: ma lei fa il fabbro? No, io faccio il muratore. Perché? Ma penso che lei abbia un'incudine in questa valigia. No, non erano incudine. Tutti i libri buoni avevo, da Manzoni e diversi altri, sì. Comunque sono venuto qui e poi lei troverà tutto questo che sto dicendo io, tutto dentro nella mia autobiografia. Arrivato i primi di marzo, Toronto era tutta coperta di neve sporca, tutte macchine ruggine, mi ha fatto una bruttissima impressione. E non riuscivo a trovare lavoro, la gente diceva: beh, passerà anche l'inverno, la neve, poi si troverà il lavoro. Ma il lavoro era stato molto deludente dopo qualche mese, verso maggio.
Lei non aveva, quando si faceva richiamo, lei non doveva già avere un lavoro per arrivare in Canada?
No, quando un parente dava l'atto di richiamo, si impegnava
a garantire
della mia sussistenza qui. Che non,
e quindi il viaggio è stato pagato da se stesso?
Cioè, quello me lo sono pagato io. Le prime esperienze di lavoro sono state molto deludenti. Io ero abituato in Svizzera, dove era tutto puntuale, precisione, sicurezza sul lavoro. Qui si lavorava come ai tempi di Cristo, forse. Le impalcature fatte con tutto il materiale improvvisato, pericoloso. Ho fatto 5 anni, li ho avuto anche
in Italia, quindi la situazione era molto migliore rispetto a...
Sì, come sicurezza, sì. Tant'è vero che se avessi avuto i soldi di tornare indietro, questo se lo sarà sentito dire dal 90% di quelli che sono ancora qui con me, venuti negli anni 50, se avessi avuto i soldi di comprare il biglietto della nave per tornare indietro, sarei tornato subito indietro. Anche se tornando indietro avrebbe significato dichiararsi vinti, sconfitti, no? Dal paesino, tutti mi guardavano con invidia: tu vai in Canada, la terra dei dollari. Invece non era la terra dei dollari, era la terra dei dolori i primi tempi. Anche perché c'era questa grande discriminazione. Gli immigranti in genere erano mal visti, come tutti i nuovi arrivati in un posto, ma gli italiani erano ancora più mal visti degli altri, dei polacchi, di tutte le altre nazionalità.
Perché? Qual era la fama degli italiani?
La fama è, a parte la taccia di mafia, è che noi eravamo dall'altra parte durante la guerra, e io sentivo gente che diceva: li ho combattuti in Africa, li combatterò ancora. Questo, il fatto che io potevo anche non passare per italiano, tipicamente l'italiano, capelli neri, queste cose le sentivo, perché tanta gente pensava che non ero italiano e non aveva preoccupazione di... Se ascoltavo io i loro commenti spregiativi verso gli italiani, mi sentivo molti. Facciamo una piccola pausa. Chi è il... via discriminazioni, quello che era difficoltà, la lingua per esempio, cercare di imparare un'altra lingua così differente dalla nostra.
Partendo da nulla, perché a scuola non la studiavate.
No, ancora no. Quando andavo a scuola io si imparava il francese, sapevo qualche verbo francese, nostalgia, grande nostalgia, oh, questo la soffrivo molto io. Era un impresario chiamato Gianni Lombardi, molto conosciuto qui, era considerato praticamente il sindaco della comunità italiana, ufficiosamente, e organizzava delle tournée di cantanti dall'Italia. Abbiamo avuto Nilla Pizzi, Claudio Villa, Luciano Taglioli, Rino Salviati, eccetera, e ogni volta che venivano questi cantanti noi ci andavamo, ed era per noi come un raggio di sole. Però poi la mattina dopo ci si doveva confrontare con la realtà del giorno, affrontare lavori mal sicuri, mal pagati. Esisteva anche due categorie di paghe. Nel settore commerciale e industriale erano i sindacati, i lavori erano controllati, erano rispettate misure di sicurezza, paghe con contratto di lavoro, eccetera. Tutto bene. Nel settore residenziale era la giungla, si salvi chi si può. Chi si alzava con l'intenzione di mettersi a fare il contrattore, che chiamavano così, prendeva 4-5 operai e si metteva a lavorare in proprio. Yeah. E le cose andavano, anziché migliorare, andavano sempre peggio. Ho provato ad andare anche a lavorare al nord.
Perché si lavorava generalmente?
La maggior parte erano contrattoretti italiani più ardimentosi degli altri, che si mettevano in proprio. Succedeva che i builders, i costruttori, vedevano un muratore che sembrava un po' più esperto, un po' più intelligente degli altri, e diceva: ma che te fa fare di lavorare per quest'altro? Metti in proprio, ti do io qualche casa da costruire, tanto per cominciare, però devi tenere il prezzo un po' più basso dell'altro. E così chi ne soffriva era la qualità del lavoro, la sicurezza sul lavoro e le paghe, che anziché andare su andavano in giù.
In che zona andavate più spendere?
Sempre nella periferia di Toronto.
Case,
sì, per noi erano le case, erano sempre case, bungalows a quei tempi si faceva. La mia esperienza al nord è stata molto interessante, poi sono rientrato a Toronto e le cose non andavano per niente meglio. Ho cominciato ad aderire.
Dove è stato a lavorare?
Ho lavorato a North Bay, e a un paesino nord molto lontano da qui, si chiama Cochrane. Comunque nel 59 c'era un ex sindacalista dei muratori che era disoccupato, perché l'unione, il sindacato dei muratori non aveva abbastanza soldi per pagarlo, si è messo in testa di organizzare la categoria dei muratori, di fare una unione per conto proprio, e andava in giro per i lavori, e io ho cominciato e invitava gli operai a delle riunioni serali, e io ho cominciato a frequentare e, before you know, mi sono trovato parte del comitato organizzativo.
Ma dove vi incontravate, a casa di
qualcuno? Beh, sì, ci si incontrava alla... era chiamato Italo Canadian Recreation Club. Era al numero 33 di Brandon Avenue, in Toronto, nei paraggi di Dufferin e Dupont. Non so se lei è E da lì abbiamo cominciato ad organizzare, abbiamo formato un'associazione di muratori indipendente, e poi l'Unione Internazionale dei Muratori ha mandato qui un rappresentante a convincersi di aderire a loro, e io sono stato eletto right away, immediatamente, come presidente di quella nuova organizzazione. Era chiamata la sede numero 40, perché qua vanno tutti i numeri, le sedi, chiamate locali, e questo era nel 60, e il resto della mia vita l'ho passata nei sindacati. Ho passato la mia vita combattendo sempre per la difesa degli operai, sono stato organizzato muratori, poi sono stato organizzato anche i calzaturifici, che qui Toronto era un centro molto conosciuto per la manifattura di calzature, di scarpe. Erano oltre 3.000 persone lavoravano in Toronto per fare le scarpe, sandali, stivali. Anzi, c'era un imprenditore italiano che era il più grande, aveva delle fabbriche anche in Italia e anche in Cina. Adesso il nome mi sfugge, però se lo trovo lì nel mio libro. Poi da lì sono passato alla locale 506, che sarebbe questa qui. Questo è stato nel 55. Mi rendevo conto della difficoltà di convincere questi operai e operaie ad aderire all'Unione, c'era molta diffidenza, molta paura, allora ho dato inizio a un programma radiofonico chiamato La Voce del Lavoro. La Voce del Lavoro.
Come il titolo dell'autobiografia.
Sì, l'ho tenuto per 5 anni. E poi mi sono trovato nel vortice della politica della locale 506, mi sono trovato fuori da una internal combustion, una lotta interna che purtroppo accade, e sono andato a lavorare per altri 8 anni, sono stato nella un'altra locale, la locale 183. Poi nel frattempo questa locale qui ha avuto le votazioni, loro i cattivi sono stati sbattuti fuori e loro mi hanno ripreso indietro e sono stato qui fino al mio pensionamento, che è stato 12 anni fa.
E poi cosa le faccio? Voi sono riuscite ad ottenere dei grandi risultati?
Penso che sì, sono migliaia e migliaia di nostri connazionali che hanno avuto il vantaggio di lavorare in condizioni più umane, perché hanno aderito ai sindacati grazie al mio incoraggiamento e intervento. Ho bussato a migliaia e migliaia di case, perché di giorno visitavo i cantieri di lavoro e di sera andavo a bussare prendevo gli indirizzi, poi alla sera andavo a trovarli a casa e ci facevo firmare per aderire all'Unione. Dovevano pagare $1 e firmare una domanda di iscrizione. Era un lavoro tedioso, difficile, e in molti casi ti cacciavano fuori bruscamente perché avevano avuto delle brutte esperienze con qualche altro sindacato. E in alcuni casi dovevo andare 2, 3, 4, anche 5 volte, finalmente però con la persistence riuscivo a convincerli, ho avuto abbastanza successo anche in questo. Tra le cose che penso di avere contribuito per il miglioramento della comunità italiana e della classe operaia in genere, ma specialmente per gli italiani, e di aver lanciato quel programma radio che quando prima sentivano solo l'opinione opposta, i sindacati erano tutta mafia, erano tutti comunisti, erano tutti i cattivi, erano gli sfruttatori, citavano sempre Jimmy Hoffa, il capoccia dei Teamster degli Stati Uniti. Il mio programma radio invece faceva vedere l'altro lato dei sindacati, parlava di contratti di lavoro ottenuti anche senza scioperi, parlava di grievance risolte contrattative portando anche dei contrattori in corte, casi che avevo seguito io stesso. In una fabbrica, per esempio, 2 donne sono venute a una riunione che io avevo organizzato e hanno aderito al sindacato. Il giorno dopo sono state licenziate in tronco. Io l'ho portato, la compagnia l'ho portata in corte, il caso è andato avanti 10 settimane.
però ho vinto e la compagnia ha dovuto pagare tutto il tempo che sono state a casa e riassumerle. Perciò quella è stata una vittoria che ha servito non solo la soddisfazione di vedere quelle due donne lì riprendere il lavoro, che poi lo hanno lasciato subito dopo, per dire agli altri che non dovevano aver paura di aderire ai sindacati. Questo hanno
aggiunto
molto.
Ma quando trasmette private?
Allora, no, alla sera il programma era sempre pre-registrato. Avevo fino a 24 sindacati aderivano a pagare il costo del tempo per questa radio. E si aveva un comitato che vagliava le varie notizie dei sindacati e cercava di distribuire il tempo ugualmente a tutti. E io registravo dopo pranzo e portavo il nastro alla stazione e andavo in onda alle 8 di sera. Perciò molte volte mi trovavo a bussare alle case di qualche operaio per scriverlo e lui sentiva la mia voce, e quello aiutava molto perché parla la radio, non ha importanza. No, di questo mi trovo contento. Un'altra cosa che pochi sindacalisti possono vantare di aver fatto è di aver portato l'Unione stessa in corte, di aver citato l'Unione per mia difesa. Io sono stato, stato un raggiro di politica, di cose che sono state molto brutte, una bruttissima esperienza. Mi sono trovato licenziato da una persona che io avevo portato dentro. E lui, quando è diventato business manager, che sarebbe il capo della sezione, si è liberato di me e mi sono trovato fuori. L'ho portato in corte ed il caso si è tirato avanti per 5 anni. Però poi ha dovuto pagare il tempo che ho perso e è stata una grande vittoria per me. E poi lui eventualmente i soci sono accorti che non era una persona buona e l'hanno sbattuto fuori. E io sono rientrato qui nella locale. E ho passato gli ultimi 8 anni, prima di andare in pensione, li ho passati qui e sono stati una gioia per me. Ero sempre il primo a arrivare in ufficio al mattino, perché ho trovato questa gente che volevo sapere del passato e ero stato in esilio per quasi 9 anni, perciò avevo molte esperienze del passato che erano tutte impiegate nuove, per esempio, quando sono rientrato. È stata una bella esperienza.